Cari radioascoltatori di Radio Missione Francescana, bentrovati a Filosofia per Tutti, il programma radiofonico del progetto universitario Giovani Pensatori con Stefania Barilli alla conduzione. Grazie all'operosità di padre Gianni Terruzzi, direttore di Radio Missione Francescana, che si trova negli studi e della storica emittente radiofonica varesina, Paolo Gianni Trapani ed io, in collegamento telefonico dalle nostre rispettive abitazioni, vi presentiamo la seconda puntata riguardante la lettura e il commento dei classici della filosofia, a cui ne seguirà una terza, sempre di venerdì, con repliche il lunedì sera alle 21.30. Le opere lette e commentate sono due, entrambe di una delle più autorevoli e prestigiose voci filosofiche italiane a livello internazionale, Evandro Agassi. La sua filosofia della scienza costituisce il secondo nucleo critico a partire dal quale la sua stessa riflessione si è via via approfondita, giungendo a considerare ambiti sempre più articolati, spesso collocati ai confini tra differenti discipline, dalla logica matematica alla fisica quantistica, dalla bioetica all'analisi del senso comune, dall'operativismo alla filosofia morale. E le due opere in esame, di cui nella puntata precedente abbiamo rilevato il problema dell'oggettività, sono L'oggettività scientifica e Sui contesti del 2018, commentato da Paolo Gianni Trapani, e Valore e limiti del senso comune del 2004, commentato da me. Come abbiamo perfezionato negli ultimi 3 anni, la presentazione dei contenuti dei testi avviene sotto forma di una conversazione, nei limiti del possibile, vista la distanza, in cui viene presentato il problema che nel corso della trasmissione viene affrontato attraverso le opere selezionate. In questo caso il professor Gianni Trapani presenta la posizione dell'opera del 2018 ed io quella del 2004. Venerdì scorso appunto abbiamo presentato il problema dell'oggettività, oggi ci soffermeremo sull'oggetto scientifico e nella prossima e ultima trasmissione relativa alla lettura dei classici parleremo del rapporto tra scienza e progresso. Prima di affrontare la questione dell'oggetto scientifico, una breve sintesi per tutti coloro che non fossero riusciti a trovare la frequenza o semplicemente impegnati in altre attività e si fossero persi il primo incontro, quello sul problema dell'oggettività trattato da Evandro Agassi. Abbiamo rilevato che oggi la ricerca scientifica, la scienza, tende non più alla verità ma all'oggettività. Il tendere all'oggetto scompare e prevale il criterio di una conoscenza oggettiva come valida per tutti, non legata al singolo. La conoscenza oggettiva si può delineare ricorrendo ad una coppia di grande successo nella storia del pensiero, cioè l'universale, quindi la conoscenza oggettiva è universale e necessaria, uguale per tutti. Universalità e necessità presuppongono la realtà sottostante, ecco il riferimento a un soggetto conoscente è solo indiretto, pertanto l'oggettività come attività che deve rilevare le caratteristiche di un oggetto deve possedere 3 tratti, l'indipendenza dal soggetto, l'universalità e la necessità. E all'interno di questa caratterizzazione si rivelano appunto i 2 aspetti, un aspetto formale o debole dell'oggettività che prevede l'indipendenza dal soggetto, universalità e necessità, e un aspetto sostanziale o forte dell'oggettività che include il riferimento all'oggetto che non compare appunto nell'aspetto formale. Poi abbiamo offerto le possibili risposte all'oggettività scientifica come intersoggettività e come invarianza, che riprenderemo tra tante cose oggi parlando dell'oggetto scientifico. In questo caso la conclusione a cui il professor Gianni Trapani proprio nella presentazione del problema dell'oggettività è arrivato è proprio la seguente: al giorno d'oggi è prevalente la considerazione da parte della scienza di una oggettività senza oggetti, vale a dire non referenziale, non sostanziale, che considera sufficiente la descrizione gnoseologica, cioè quella debole, a svantaggio di quella ontologica o forte. In questo contesto io ho legato il proprio valore di questo problema della scienza, di questo problema epistemologico, sottolineando l'aspetto del senso comune, un senso comune interpretato secondo la lingua italiana che Ivan Drogazzi va a recuperare secondo due espressioni, il buon senso che si riferisce appunto alla prassi e il senso comune inteso come un complesso di atteggiamenti conoscitivi e relativi contenuti. Questo senso comune si traduce in una visione della realtà che l'uomo possiede spontaneamente, che sta alla base del suo comportamento quotidiano e per cui si arriva a un certo punto nell'opera del 2004 di Evandro Agassi a definire il senso comune come complesso sistema di giudizi ai quali viene dato un consenso generale e tali giudizi assumono il ruolo di convinzioni condivise, cioè condivise all'interno di una comunità con un graduale ampliamento fino a un senso universale condiviso da tutta la specie umana. Queste convinzioni condivise portano, e qui la conclusione a cui ero arrivata, a questa riflessione: ogni conoscenza umana non può costituirsi se non all'interno del senso comune, assumendolo come punto di partenza. E da qui io partirei oggi, tra l'altro introducendo la problematica dell'oggetto scientifico con un'altra riflessione derivante dall'opera Valori e limiti del senso comune, quando a un certo punto Evandro Agassi parla di contenuti del senso comune come che hanno appunto la caratteristica di convinzioni condivise in modo spontaneo e riflesso e hanno la caratteristica di essere accettati come ovvi. In questo caso molti autori, addirittura Evandro Agassi dice tutti gli autori che hanno discusso del senso comune, hanno sottolineato che cosa, oltre chiaramente alla generalità dei contenuti, la caratteristica psicologica della certezza, che riguarda il tipo di adesione intellettuale che viene data a un certo contenuto di pensiero, cioè i nostri contenuti di pensiero vengono presentati in primo luogo come credenze alle quali ciascuno aderisce in modo più o meno forte e vengono chiamate certezze quelle credenze che un determinato soggetto accoglie come indubitabili. In questo caso però sottolinea un altro aspetto Evandro Agassi: verità e certezza non coincidono, ma il loro confluire costituisce l'ideale regolativo del sapere. E quindi sottolinea appunto la definizione di convinzioni condivise, per cui quando si parla di contenuti del senso comune si parla in termini di convinzioni condivise, dove il termine convinzione ha il significato di opinione, ecco, alla quale peraltro si attribuisce da parte del soggetto che la possiede il carattere della verità e della certezza, e per condivise ovviamente larghissimamente condivise, come noi abbiamo appunto sottolineato prima, cioè all'interno di una comunità in graduale ampliamento. Ovviamente per essere condivise, larghissimamente condivise, vuol dire che non necessitano di un particolare sforzo per essere delucidate, fondate e si impongono spontaneamente, pertanto sono ovvie. Ma in questo caso Agassi sottolinea che tra ovvietà ed evidenza c'è una differenza, non sono la stessa cosa, scrive. E il progresso della conoscenza umana è consistito in una sorta di continua lotta contro l'ovvietà per conseguire l'evidenza. E l'evidenza viene descritta da Agassi come la caratteristica della verità che si impone alla ragione in modo da non poter essere messa in dubbio e meno ancora negata. L'evidenza si coglie per lui immediatamente, di primo acchito, spesso emerge alla fine di un processo di analisi, di argomentazione razionale. In questo caso poi inizia tra l'altro una disamina della filosofia antica a cui arriva a un certo punto ancora una volta a parlare di evidenza a seguito della trattazione di un riferimento a Parmenide, di un riferimento a Platone, del riferimento ad Aristotele. Quando arriva ad Aristotele a un certo punto sottolinea questo: l'evidenza è un criterio di verità, cioè il criterio della verità immediata che posa su una intuizione diretta di una certa realtà. Adesso si aggiunge la verità mediata, ottenuta mediante l'uso di argomenti razionali, i quali posano su un'evidenza logica. Ed è proprio su questa corrispondenza tra evidenza e verità che noi questa mattina, grazie alla lettura analitica del professor Gianni Trapani, possiamo parlare appunto di oggetto scientifico.
Sì, quindi il passaggio dal senso comune alla scientificità poggia sul criterio dell'oggetto scientifico. Abbiamo visto che la scienza ricerca attraverso i suoi apparati la verità. Ora però c'è questa tendenza all'oggettività che sembra sostituire la ricerca della verità. Si ricerca secondo criteri fissati preliminarmente, con paradossale oblio della realtà referenziale. Le strutture astratte dominano rispetto al riferimento oggettivo della realtà. C'è questo paradosso, non più un impegno ontologico, ma epistemico. Ora, il ritorno alla realtà degli oggetti, il ritorno allo studio referenziale, oltre l'apparato logico, matematico, linguistico, consiste appunto nell'atteggiamento realista che va assunto per rimediare all'atteggiamento eccessivamente logico, linguistico, matematico che dimentica la realtà degli oggetti. Siamo arrivati al cuore della ricerca di Agassiz, vale a dire lo scopo della ricerca scientifica è l'identificazione e lo studio dell'oggetto scientifico. Dal mondo delle cose si passa alla definizione dell'oggetto. Questo virus, la marea, i fenomeni dello scioglimento dei ghiacci, l'atomo, sono gli oggetti scientifici. Può sembrare incredibile, ma la ricerca scientifica sembra avere dimenticato la definizione di ciò che è un oggetto scientifico. Dalle cose comuni, nel senso comune, si passa allo studio compiuto dalla realtà, dalla scienza, dell'oggetto scientifico. L'oggetto è lo scopo della scienza, l'oggetto scientifico, che riporta lo scienziato alla realtà, uscendo dalle strutture eccessivamente astratte. Un oggetto scientifico è descritto da attributi o predicati. Ecco il cuore del discorso. Un oggetto consiste di proprietà che vengono studiate mediante operazioni. Le operazioni escono dal singolo, dalla soggettività, sono valide per tutti e non dipendono dal soggetto. L'oggetto scientifico è descritto da attributi studiati con operazioni. Le operazioni compiute dallo scienziato per arrivare a definire un oggetto sono condotte in maniera uguale, incontrovertibile, ed è il punto di accesso alla realtà. Il modo di studiare la realtà, l'accostamento referenziale, è condotto mediante operazioni che definiscono un dato oggetto. Sicché possiamo dire che un oggetto è un insieme di attributi o proprietà determinati da operazioni. E questo è l'aggancio referenziale dello studio alla realtà. Ecco l'atteggiamento realistico che è necessario assumere per superare il paradosso di rimanere prigionieri di strutture matematiche, logico-matematiche astratte, senza impegno ontologico. L'aver definito così l'oggetto, mediante operazioni connesse alla realtà, è il cuore del discorso della ricerca di Agassiz. Dalla conoscenza alla verità, dalla verità all'oggetto. La scienza si occupa di domini di oggetti e in questo, grazie alle operazioni, grazie all'identificazione degli attributi e delle proprietà, raggiunge la sua verità, che è sempre relativa. Relativa nel senso di essere relativa a determinate porzioni di realtà, di essere relativa a determinati domini di oggetti. Lo scienziato studia un dominio di oggetti scientifici e ne coglie gli attributi e i predicati. Dato un oggetto, si può identificare in un oggetto una parte strettamente connessa alle operazioni e la parte degli attributi costituiscono la natura degli oggetti, dell'oggetto. Un oggetto possiede attributi verificabili con operazioni, è la sua natura, però necessita anche di un nome da dare a questo oggetto. Ci devono essere anche considerazioni logiche, teoretiche, anche storiche, come vedremo. E questa è la struttura logica dell'oggetto, per cui l'oggetto possiede una sua natura, verificabile con operazioni, e una sua struttura, nel senso che viene accompagnato da descrizioni logico-teoretiche che compongono appunto l'insieme di un oggetto, natura e struttura di un oggetto. E questo è il cuore del discorso della ricerca di Agassi del 2018. Sulla base di questa definizione poi si aprirà tutto un insieme di considerazioni nuove, tutto un insieme di critiche che investono anche altri ambiti. Ma questo è l'argomento della terza lezione.
In questo caso proprio legata a questa definizione di oggetto scientifico, sulla base di questi passaggi, dalla conoscenza alla verità, all'oggetto, al ricalare nella realtà per evitare l'eccessiva astrazione, ecco, noi possiamo pensare a un equivalente passaggio che effettivamente Agassi fa all'interno del volume Valori e limiti del senso comune, quando lui partendo da una disamina del senso comune a cui ci siamo già dedicati nella puntata precedente, a un certo punto rileva quella che è la realtà dei fatti, cioè un senso comune un po' visto come un bersaglio della filosofia moderna, l'opposto del sapere specializzato, pertanto svalutato, ritenuto una fallace opinione contro l'autentico sapere. Ed è interessante appunto in questa riflessione che Agassi fa in un'altra parte del volume, soprattutto sottolineando il valore del senso comune nell'ambito dell'unità di esperienza, proprio in questi termini. A un certo punto, sottolineando e schierandosi chiaramente a favore di una difesa del senso comune, sottolinea questo. Un modo non banale di intendere il senso comune, scrive Agassi, è quello di identificarlo con quella posizione originaria che consiste nell'aver presente la totalità dell'esperienza. Ecco, la totalità dell'esperienza. Quando prima il professor Gianni Trapani faceva proprio riferimento al bisogno di realismo per cui l'oggetto scientifico diventa il prodotto di un percorso che ha comunque una attinenza con la realtà, qui abbiamo il bisogno di Agassi di concretizzare questo senso comune, di dargli un'altra definizione, quindi oltre a quella relativa a questo sistema di giudizi che assumono ruolo di convinzioni condivise, tutto molto astratto, in realtà incomincia a calarsi anche con il senso comune nella realtà. Ed ecco che questo senso comune si identifica con una posizione originaria dell'aver presente la totalità dell'esperienza. Che cos'è? E lui la definisce come immediato, cioè aver presente l'immediato. e sottolinea che non è il presupposto questo immediato di ogni discorso, di una valutazione, di una decisione, ma è il suo vero e proprio fondamento. E quindi l'immediato è il posto, è il dato che non può essere negato, anche quando volessimo porne in dubbio la correttezza, lui sottolinea. Quindi possiamo chiamare questo immediato, sulla base dell'analisi che Evandro Agassi ci presenta all'interno di questo volume, come unità dell'esperienza, attribuendo al concetto di esperienza quello che lui definisce la massima latitudine, ossia non limitandola alla pura esperienza sensoriale, ma includendovi tutti quei contenuti che ci sono presenti in qualche modo. Quindi noi possiamo pensare l'unità dell'esperienza, ecco, non contiene solamente gli oggetti materiali, visibili, udibili, toccabili, ma anche i sogni, anche le allucinazioni, anche i sentimenti, anche il senso del dovere, anche le pratiche, anche le istituzioni sociali, anche le convinzioni, anche i principi secondo cui si interpreta e giustifica la realtà, le stesse regole logiche di cui parlava prima il professor Gianni Trapani, che seguiamo nell'argomentare, no? In altri termini, secondo Agassi, l'immediato è, e qui usa un termine husserliano, è il mondo della vita, o più semplicemente la vita stessa, intesa nella sua pienezza, nella sua multivarietà di aspetti e di situazioni. E poi lui fa tutta una serie di esempi quando cerca appunto di collocare la propria vita in modo corretto entro la totalità della vita, in cui ovviamente c'è l'aspirazione a conoscere correttamente questa totalità. Noi sappiamo che questo è ineseguibile, ma lui fa riferimento a dei grandi oggetti di questo sforzo di conoscenza, che sono l'universo, la società, la storia, l'uomo stesso, fino addirittura a toccare il problema dell'assoluto. Il problema dell'assoluto, e sottolinea anche questa cosa interessante. Dice: la risposta al problema dell'assoluto non è univocamente contenuta nell'evidenza dell'immediato. Può accadere che l'assoluto venga identificato con l'universo materiale, oppure con la società, o la storia, o l'uomo. Tutte identificazioni che il pensiero filosofico ha conosciuto e che, per sostenersi nel loro impegno riduttivo, dovrebbero essere in grado di mostrare in modo cogente che l'immediato, adeguatamente compreso e spiegato, non è altro che un dispiegamento di questa o di quella fra le suddette zone dell'esistente, e che le differenze rispetto ad esse sono soltanto apparenti e devono essere rimosse. Quindi qui, andando proprio incontro a quello che il professor Gianni Trapani stava delineando, ecco, qui c'è proprio un'attenzione a quello che poi Agassi definirà i discorsi settoriali. Quindi noi entriamo a parlare di un oggetto scientifico all'interno di un determinato contesto, un determinato contesto di ricerca, un determinato contesto di analisi. E in questo caso, vedete, c'è questo parallelo costante tra la trattazione scientifica dell'oggettività, dell'oggetto scientifico, questa trattazione che noi possiamo definire davvero epistemologica con la E maiuscola, e in parallelo questa attenzione al valore del senso comune, pur tenendone d'occhio i limiti.
Ecco, sì, volevo appunto in conclusione dire che la prossima volta potremo ancora, concludendo, allargando gli orizzonti epistemologici, allargando gli orizzonti, rispondere a interessanti domande, seguendo Agassi. Esiste? Si possono confrontare le teorie? Cos'è il progresso? La scienza è dentro la storia? Lo scienziato può avvalersi di grandiose visioni, anche se sono rigorosamente ben al di là della ricerca tipica, analitica, scientifica? Ecco, queste domande le vediamo la prossima volta.
In questo caso, professor Gianni Trapani, c'è un'altra interessante riflessione che Agassi presenta quando parla appunto dei contenuti del senso comune, e quindi avvicinandosi poi ai quelli che lui definisce discorsi settoriali, discorsi di settore, quelli più specifici, quelli che si avvicinano più all'analisi appunto epistemologica di settori ben definiti. E lui a un certo punto dice: i contenuti del senso comune hanno una grande importanza, sono all'interno appunto dell'unità dell'esperienza, ma non possono essere assunti come criteri di senso e valutazione dell'esperienza. Devono fare i conti in qualche modo con, e quindi essere razionalmente compatibilizzati con tutto quanto è presente nell'unità dell'esperienza. E lui a un certo punto fa una serie di esempi. Un esempio interessante è questo: prende il tavolo, no? E lui scrive: dal punto di vista della microfisica, un tavolo non è quell'oggetto rigido e dei confini spaziali ben definiti che il senso comune concepisce. Tuttavia il tavolo entra nella vita come un oggetto che si conosce, di cui ci si serve in base a tali caratteristiche, cioè ciò fa parte del modo di essere presente del tavolo e non può essere smentito appunto da alcuna teoria fisica, le cui ulteriori conoscenze sono irrilevanti rispetto a questo diverso aspetto della realtà del tavolo. E a un certo punto lui evidenzia un'immagine scientifica e un'immagine manifesta. E lui dice: l'immagine scientifica del tavolo smentirebbe l'immagine manifesta solo se l'immagine manifesta viene assunta come una caratterizzazione totale del tavolo, mentre essa non lo è. E così non lo è neppure la sua immagine scientifica, cioè le due immagini, secondo Agassi, devono convivere. E quindi il problema scientifico potrà diventare interessante quando si mostrerà come, scrive Agassi, le proprietà microfisiche dei corpi possano dar luogo alle loro proprietà macrofisiche. E quindi in un certo senso il senso comune a questo punto del suo discorso non è un complesso di concetti, di giudizi, di convinzioni spontaneamente condivisi dai più, come noi ci siamo detti nel primo intervento e a cui noi abbiamo fatto riferimento anche in questa puntata, ma il senso comune, e quindi nella sua appunto complessità, è il contenuto dell'unità dell'esperienza nella sua concretezza storica. E quindi ci si rende conto che è un riferimento obbligato di ogni discorso specializzato e nello stesso tempo la sede in cui si ricerca il senso e il valore di questo discorso specializzato. Allora, a questo punto, professor Gianni Trapani, noi ci rendiamo conto che il senso comune non è solo ed esclusivamente il punto di partenza del nostro lavoro di ricerca, ma è anche il contenuto dell'unità dell'esperienza nella sua concretezza storica. Ed è quello da cui noi possiamo partire per avviare ogni discorso specializzato. E quindi l'oggetto scientifico interpretato appunto, come lei professore ha sottolineato, cioè un oggetto che possiede attributi verificabili con operazioni e quindi identificabile come natura e accompagnato da considerazioni logiche, teoretiche, identificato come struttura logica dell'oggetto, ecco, questo tipo di lavoro avviene, secondo Agassi, attraverso questa analisi del senso comune come unità dell'esperienza nella sua concretezza storica.
Darei appuntamento all'apertura di queste visioni generali con cui si conclude la ricerca di Agassi verso gli orizzonti anche del significato, il mondo del significato. La logica e la linguistica paradossalmente hanno dimenticato che quando si parla di significato delle parole, di significato dei termini, bisogna indicare il referente esatto e non rimanere dentro l'orizzonte linguistico, ma collegarsi alla realtà. Il significato dei termini include l'indicazione del referente. E poi anche i grandi orizzonti di cos'è il progresso, la scienza storica e anche le visioni quasi metafisico-religiose che ci possono connettersi al lavoro dello scienziato.
Con questo ringrazio Paolo Gianni Trapani e saluto voi cari radioascoltatori per l'attenzione, padre Gianni Ferruzzi per la sempre cordiale ospitalità e operosità, Enrico Bonisolo per la regia della trasmissione Filosofia per Tutti, Vladimir Bencina per la curatela e l'aggiornamento del sito con le nostre registrazioni e vi invito, cari radioascoltatori, a seguirci anche la prossima settimana. Vi aspetto sempre qui collegati con Radio Missione Francescana per Filosofia per Tutti e naturalmente Tutti per la Filosofia, una risentirci da Stefania Barile e oggi dal professor Paolo Gianni Trapani.